sempre sia lodato.
C'è un messaggio meraviglioso che arriva a lui oggi da tutte e tre le letture della Sacra Scrittura. Vedete, il centurione, per esempio, non è uno che appartiene al popolo della salvezza, al popolo di Israele, direbbe oggi non è cristiano. Eppure è un uomo che ha nel cuore una affezione compassionevole verso un suo dipendente, un suo subalterno, addirittura un suo servo. E questa affezione, questo amore, questa premura, questo desiderio che sia guarito il suo servo, non si ferma alle emozioni del cuore, ai sentimenti dello spirito. Si muove questo uomo qui, si muove per andare incontro al Signore Gesù. Badate che non fa per sé, non sta chiedendo nulla al Signore per la sua persona. Si scomoda, scende in mezzo alla popolazione comune, lui che è un centurione dell'impero romano, per incontrare il Signore Gesù per un suo servo. Guardate cosa ha nel cuore questo uomo che non va in chiesa perché non è cristiano, che non crede in Dio perché è un pagano, e per i pagani romani Dio era l'imperatore, come per i giapponesi, no? Era l'imperatore, era Dio. Però per andare da Gesù vuol dire che ne aveva sentito parlare. E noi sappiamo che alcuni potevano parlare bene di Gesù, ma molti parlavano male, tant'è che alla fine lo mettono in croce. Ne ha sentito parlare, ma lui ha un ruolo particolare, un mandato dell'imperatore, una situazione non normale, non comune, presso nella città di Cafarno, il paese di Cafarno, e presso gli ebrei. Eppure ignora anche l'opinione che possono avere di lui perché è un usurpatore romano, e scende in mezzo alla folla. Si mischia con gli altri per che cosa? Sempre per un atto d'amore compassionevole verso un suo servo. Si fa incontro a Gesù e ci va con fiducia e prega il Signore per non per sé, ripeto, ma per il suo servo che è malato. Non solo c'è il cuore che ama, una compassione che lo smuove a cercare qualcosa che risolva la situazione di questo suo servo, ma anche un cuore carico di umiltà. Quando Gesù dice va bene, vengo, dice no, io non sono degno che tu venga in casa mia. Anche la Chiesa è umile, sapete, perché prende queste parole di un pagano e le mette in bocca ai cristiani prima di ricevere la comunione, ossia non sono degno. Ed è un pagano che ha detto questo. Guardate quante cose belle ci sta dicendo la Sacra Scrittura, che non importa se non appartiene a questo o a quello, che conta che nel tuo cuore ci sia questa fede, questa fiducia, questo amore umile. Gesù gli dirà che non c'è bisogno, insomma, che lui vada là, cioè giù, lo dice lui, Gesù, se la propria, che cosa c'è sotto qui? È una fede, quella del centurione, che è colma di straordinarietà della fede, proprio straordinaria. Ma nemmeno in Israele, dice il Signore Gesù, nemmeno quelli che sono il popolo dell'alleanza, che hanno ricevuto le parole di Dio, hanno una fede così. E Gesù riconosce che questo uomo merita, perché ha una fede grande, riconosce che Gesù ha il potere su ogni realtà creaturale, e l'ultimo potere lo esprimerà dalla croce, ha il potere sulla morte, perché dalla morte di Gesù muore la morte del cristiano. Questo centurione riconosce che Gesù ha questo potere sulle realtà creaturali. Noi sappiamo che tutto è stato fatto per mezzo di lui, cioè dice San Giovanni. In cuor suo questo uomo sa che Gesù può comandare anche la malattia e la stessa paralisi. Guardate, per me è una cosa che mi consola molto, perché nonostante tante buone volontà, la fede, quello che pare, ma siamo tutti dei peccatori. Io non dico più di altri, ma anche io come gli altri. E questa parola di speranza lui può comandare anche sulle mie paralisi interiori, sulle malattie che si chiamano peccati. Lui è il Signore della vita che vince anche la morte e ci trasferisce nel regno dei risorti come vuole lui, quando vuole lui. A volte, vedete, è importante dirlo, anche quando il centurione di oggi, pensate alla Chiesa, per esempio, che ci dice pregate, perché la Chiesa è una sola con tre dimensioni. C'è la Chiesa è trionfante, i santi del cielo, c'è la Chiesa militante, siamo noi, i santi della terra, ma c'è anche la Chiesa purgante, nel senso che sta purificandosi, no? Sono i nostri fratelli, le nostre sorelle che si devono purificare. Sono come i servi del centurione che soffrono. Lo dice che il Signore Gesù è in sofferenza, che hanno bisogno di incontrare il Signore della vita per essere pieni di vita. La nostra preghiera, ecco, le messe per esempio, no? È come la preghiera del centurione a Gesù. E sappiamo, lo dice il Signore Gesù, in quell'istante il suo servo fu guarito. Che parola di speranza ci mette dentro la scrittura. Sì, posso essere un povero peccatore come lo sono, posso avere lo spirito paralizzato da troppe esperienze negative della vita, non fa niente. Se io mi rapporto con Gesù, lui fa tutto il resto. E Gesù, a sua volta, riconosce in quest'uomo una grandezza di fede, così che ne ha detto i contenuti veri, lo riduce la fede a pratiche religiose, osservanza della legge, come facevano gli scribi farisei, che pure non avevano un oggetto dell'amore particolare di Dio, ma che questo uomo qui conosce i contenuti della fede, che vuol dire abbandono fiducioso del Signore, compromettere il Signore con la nostra fede, comprometterlo. Vi ricordate anche quella donna che gli tocca il mantello con fede? Ed energia che viene fuori dalla persona di Gesù attraverso il mantello la guarisce dai suoi mali. Questa fede compromette il Signore Gesù, una fede che non teme e non mette limiti all'onnipotenza divina, una fede che non si arresta di fronte alla propria peccaminosità. Non sono degno, però la fede mi fa dire salva mio servo Signore. Guardate che ci abbiamo detto delle lezioni di vita oggi che sono meravigliose, e non sbandafiato come le caramelle di uno che non respira bene. È una parola stupenda, Gesù la riconosce quella fede, ed è solo quel tipo di fede che induce il Signore a operare il miracolo. E gli dice, e qui vi fa pensare un po', dobbiamo farla la meditazione, gli dice: avvenga per te come hai creduto. E in quell'istante il suo servo fu guarito, quindi è una fede giusta. Come hai creduto? Dato questo orizzonte meraviglioso della Sacra Scrittura, per adesso il Vangelo, poi vedremo che altre cose, no? E ci viene da interrogarsi. C'è da chiedersi che tipo di fede ho dentro io. A volte un uomo bisogna disturbare il Signore per queste cose. Ma chi l'ha detto? Ma dove sta scritto? Ma cosa stai dicendo? Questa è la fede vera. Questa è quella che non mette limiti all'onnipotenza divina. E che è bussando al cuore del Signore per amore. Qui amore fraterno per gli altri. Ottiene da Dio quello che agli altri fa bene, quello di cui gli altri hanno bisogno. Stiamo cercando di fare un esame di coscienza, che è come hai creduto, come hai creduto, che tipo di figlio ho io, che figlio sto vivendo, soprattutto quando sono chiamato a vivere certe situazioni e prove dolorose e stabilizzanti. Disastro che succede nel cuore e nella mente di una persona, di un soggetto umano, quando avvengono certe cose, si è chiamati a vivere certe esperienze dolorose. Vedete, se ascoltiamo la coscienza che dice guarda come hai reagito, guarda come stai reagendo, c'è da rabbrividire, quasi da temere. Però ecco la continuazione, forse la faccio un po' lunghetta, ma ci vediamo l'altra settimana, facciamo la pista, la meditazione, no? Ci viene incontro, però San Paolo, ecco la seconda lettura che dice, ma non temere, non lasciarti condizionare nemmeno dalla tua coscienza. Chiunque crede in lui e invocherà il suo nome sarà salvato. Chiunque invocherà il suo nome non sarà deluso. È meraviglioso questo. Allora la mia amicizia dice, tu sei fuori, sei peccatore, sei... sta falla finita. Va. San Paolo ti dice, chiunque invocherà il nome del Signore non sarà deluso. E allora va bene, grazie a San Paolo, però il problema mio adesso di conversione, di volte che incontriamo il Signore, siamo chiamati alla conversione, il problema mio adesso è come mettere insieme la fede con la vita, i suoi valori, le sue provocazioni, con il mio vissuto, con il mio essere umano. San Paolo dice, ecco, la mia assume, no? La mia spiritualità, la mia personalità, e dice la bocca e il cuore. Molte volte dobbiamo registrare il nostro malgrado, che il nostro modo di comportarci, il nostro modo di parlare contraddice la fede che pure confessiamo. Ecco la conversione, attenti. Bocca e cuore, dice San Paolo. E poi dice con la bocca si professa, con il cuore si ama, eccetera. È difficile, vedete, tenere in armonia la nostra fede, una fede che ci porta anche qui a messa, con la vita pratica. Ovvero, cominciamo a pensare la fede nella famiglia, come ci si rapporta tra i componenti vari della famiglia. Sapete, in questi giorni, non è più giovane ormai, perché era nella sua cinquantina, un marito, come quando torniamo, noi ci parliamo solo con i messaggini. Non siamo capaci di guardarci in faccia e si vogliono bene. E sono preoccupati anche della crescita della figlia. Si parlano con i messaggini. Guardate che terribile questa storia, è già un passo, che allora aggiungi qualche volta, ciao amore mio, ti voglio bene, dici magari no. Chissà, vuole Dio, no? Almeno c'è un po' di cuore, della freddezza di una parola scritta, di un messaggio. Usiamo bene che questi doni è della scienza umana, usiamo i beni. Pensiamo alla famiglia, i suoi componenti, fede con vita. Pensiamo poi al lavoro, con i colleghi, le colleghe. Pensiamo poi al rapporto più allargato dei parenti a noi. Vabbè, basta, ecco, è finita. Il Signore non è così. La fede è vissuto. Pensiamo poi agli impegni che possiamo assumerci socialmente, alla testimonianza che dobbiamo dare della fede. Ecco la bocca. Tutti abbiamo seguito il dramma di quel giovane che è colpito per sbaglio dalla parola, questo era infermo, un nuotatore, una ragazza sola, no? Che testimonianza che ha dato, ha aggiunto, cioè ha preso in mano la sua situazione, di infermità, uno sportivo, che la condita di fede, ha detto sono più forte di prima. Io mi sono detto, ti aspetto fra qualche anno, e però prego per questa ragazza mia, un giovane che a tira vita paralizzato, e quello di mente perché meditavo sul centurione, il centurione paralizzato, mi è venuto in mente quello che dico, ecco. Tutte queste cose che sto dicendo vanno tutte bene, ma vanno anche lette, perché nonostante la buona volontà, il nostro impegno quotidiano, c'è sempre il rischio di, anche oggi, di fronte a questa parola del Signore, di scoraggiarsi e dunque di rinunciare alla fatica di coordinare la fede con la vita. Per nostra fortuna, sto finendo, non preoccupatevi. Abbiamo Ezechiele oggi, ecco la prima lettura, che io chiamo metafora della vita in Dio e di Dio con noi. Perché ci presenta così, Dio è all'opera, io prenderò i figli, eccetera, eccetera. Ecco la metafora che ci riguarda da vicino. Come io non ce la faccio a coordinare fede e vita, non ti preoccupare, dice Ezechiele, Dio è all'opera per noi e con noi. È lui che dice, io te ne condurrò in unità. Tu avverti le spaccature, no? Le dicotomie tra la fede e la vita, sta tranquillo, io ti ricondurrò in unità. Il Signore c'è sempre la parola quale perché è il nostro papà. La tua fede, cioè, regnerà su questo dualismo che è dentro e ti libererà da tutte le ribellioni che la tua fede e il tuo cuore subisce. Farò con te un'alleanza di pace e dunque ti riconcilierò in unità. Si tratta allora di avere fiducia ancora. Da quell'istante il centurione fu guarito. Il Signore ci ha detto, sono io che lavoro per te, per portarti in unità, per riempirti della mia vita. E allora dice, fallo Signore, con la preghiera, con l'abbandono, con la fiducia. Fallo Signore. San Paolo di nuovo ci dice, chiunque crede in lui non sarà deluso. E allora il nostro credo, che reciteremo tra poco durante la messa, deve diventare anche una preghiera, come quella del centurione. Quindi umile perché lo so, non ho diritti, e fiducioso perché so che tu, Signore, mi vuoi bene. La preghiera che dice, Signore, io soffro per tutte le contraddizioni che ho nel cuore. Io soffro perché so che tu sei la risurrezione della vita, ma intanto io non riesco a crederci, abbandonarmi fiduciosamente, sapendo che tu scrivi diritto sulle linee storte che tracciano gli uomini. Signore, io soffro non solo per le mie contraddizioni, ma anche per le prove della vita che mi attanagliano il cuore e mi offuscano la mente e lo sguardo della vita. Soffro anche per tutte le contraddizioni e tradimenti di fede. E allora facciamo nostra la preghiera del centurione, Signore, per favore, di soltanto una parola adesso al mio cuore e la mia vita cambierà e io sono salvato. E te lo chiedo anche come centurione per chi mi sta a cuore, perché anche lui, per lui valgono queste persone, mi stanno a cuore queste parole del Vangelo di Matteo. In quell'istante il suo servo fu guarito. Si tratta soltanto di fede, sapete, il resto lo fa il Signore. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre sia lodato.